credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.
Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita. I costi preventivati dei futuri studi. La cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità. È avvenuta dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri non vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo, ha sommo rispetto per la sua libertà, accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita è necessaria dunque un'educazione della libertà. Vediamo ora i passi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: «La preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio». Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi. C'è stato un tempo, gli anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito. È un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude le porte. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si iscrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale. Nella mia lunga vita di sacerdote ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire. In un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con l'adozione. E anche oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo per la nostra Radio Quaresima, Amare Ancora. Si tratta del fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
Ecco, buongiorno a tutti voi.
Allora, oggi abbiamo parlato, appunto il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare. E le ragioni appunto di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita. Insomma, paurosi, ritirati, e ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente e verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare e di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
Sì, questo è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio, non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà, è una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare, percorrere le strade della nostra realizzazione personale. La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti, realizzati, quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena, e mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia, e naturalmente le do appuntamento a domani, parleremo di educazione.
A tutti gli ascoltatori, a domani.
Arrivederci.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.